tempi supplementari. Supplementari. Tempi supplementari. Con Tamborini Vini e il suo punto vendita a Lamone. Tamborinivini.ch.
La più bella finale mai vista, la storia del calcio riscritta al termine di uno spettacolo inedito raccontato dal cronista argentino in lacrime, che rievoca anche gli eroi del passato che dal cielo hanno partecipato al trionfo della nazionale di Messi, festeggiata nelle strade di Buenos Aires da 2 milioni di persone che all'unisono cantano il loro amore per i nuovi campioni del mondo.
Buonasera, ben ritrovati da Giordano De Lucia e Patrick Locatelli, edizione di Tempi Supplementari aperta proprio dei suoni della festa argentina che il giorno dopo commentiamo con chi Buenos Aires e l'Argentina stessa le conosce bene. Diamo la buonasera a Daniel Ritzer, direttore del quotidiano La Regione.
Buonasera a tutti.
Daniel, 2 milioni di persone nelle strade della sua Buenos Aires a cantare la gioia di un paese intero. Come sta vivendo l'Argentina questo successo?
Penso che un po' le immagini che abbiamo visto dalla televisione, su internet, anche quello che avete fatto sentire ora, c'è una grandissima gioia, c'è una profonda emozione. Quello che avevamo parlato anche alla vigilia dei campionati mondiali in alcune trasmissioni, il calcio in Argentina non è soltanto lo sport più popolare del paese, il calcio ha un valore che va oltre i confini dello sport, è qualcosa intimamente legato alle radici culturali del paese, anche una forma di riscatto per una popolazione che sofferente, per una popolazione che vive comunque una realtà molto molto dura. È un paese con un tasso di inflazione di quasi il 100% quest'anno, un paese dove circa il 40% delle persone è povera, è un paese dove storicamente il calcio è appunto questo sfogo, questa occasione di rivalsa, di affermazione. Quindi lo vediamo nei singoli personaggi, adesso pensando anche alla squadra che ha vinto ieri la Coppa del Mondo, sono tutti ragazzi dalle origini molto ma molto umili che attraverso il calcio sono riusciti a costruire una carriera sportiva, a trascinare con loro anche la loro famiglia al di fuori dalla miseria spesso. E quindi il paese vede in loro, cioè c'è una rappresentazione, c'è un'empatia molto molto forte delle persone normali, quindi dei cittadini che vivono in una situazione di indigenza, che vivono anche delle situazioni magari non di indigenza ma di profonda difficoltà, di grande instabilità, e che nel calcio si riesce un po' a trovare quella soddisfazione, a volte come ieri, tante volte anche quella delusione, quella amarezza, perché il calcio, lo sappiamo tutti, è fatto di vittorie ma anche di sconfitte. E quindi è veramente una grandissima gioia, è proprio qualcosa che ci tocca dentro, lo vivo anch'io, anche se sono qui, se vivo qui da 20 anni, se sono anche in qualche modo, diciamo, anche naturalizzato svizzero, ma appunto, cioè, casa mia ieri era veramente un vulcano con i figli, con la mia compagna, con tutte le persone, quindi bollavano gli abbracci, le urla. È veramente un sentimento molto molto profondo e molto bello.
Buonasera Nicolò Casolini, appena rientrato dal Qatar.
Buonasera, che strano sentirti dire Qatar, sei l'unico, ma cioè, sei l'unico che lo dice giusto, tra l'altro.
Grazie Nicolò, ma da te voglio sapere più della pronuncia. Voglio sapere la tua sensazione, abbiamo sentito Daniel raccontarci cosa significa per l'Argentina, il suo paese, questo successo, qual è stata la tua percezione con tanti, tantissimi argentini che erano proprio allo stadio ieri.
Guarda, io mi sono ritrovato a 8 anni ieri, al Mondiale 90, dove l'Argentina perse la prima partita contro il Camerun e arrivò in finale sostanzialmente con un Maradona e un Caniggia trascinatori, e anche in questo caso la prima partita persa contro l'Arabia e con Messi e con Julian Alvarez trascinatori assoluti. Due squadre simili, due squadre che hanno giocato con un grandissimo portiere, protagonista Martinez in questo mondiale, Goicoechea che sostituì Neri Pumpido che si fece male dopo la papera della prima partita nella seconda partita contro l'Unione Sovietica. Sembrava quasi un segno del destino, quel mondiale il 90 finì con una finale persa con un rigore assolutamente inesistente a favore della nazionale tedesca, questa volta è finita con un altro rigore, quello di Montiel, che ha dato la terza Coppa del Mondo meritatissima per quella che si è vista in campo, perché ieri l'Argentina per 75-80 minuti ha stradominato in lungo e in largo, praticamente è stata una partita a senso unico, eccezione fatta per Mbappé, che insieme a Messi veramente in questo momento sono i due giocatori più, non solo più forti ma più determinanti del calcio in questo momento. La festa è stata impressionante, lo stadio era tutto dell'Argentina, ma come tutte le partite dell'Argentina in questo mondiale sono stati a stadio bianco-celeste quasi per l'80-85%, festa che c'è stata poi per tutta la notte in Qatar. Festa che è stata non solo la festa dell'Argentina, non solo la festa di un popolo, come giustamente il direttore ha evidenziato nell'intervento precedente, è stata la festa di Messi. Noi oggi abbiamo volato con Javier Zanetti, che era sul nostro volo con la famiglia, e i figli di Zanetti e Zanetti stesso erano con la maglietta di Messi, con la sciarpa di Messi, con l'immagine del telefonino con Messi che solleva la Coppa del Mondo. È stata la partita, la consacrazione finale di Messi.
Dalla Svizzera, da dove abbiamo seguito questi mondiali, ci si chiedeva anche come mai così tanti argentini, così tanti messicani a questo mondiale e così pochi europei.
Ma probabilmente il fatto che siamo nella stagione invernale, che è più favorevole per quanto riguarda le vacanze, poi sicuramente il direttore ci dirà meglio, adesso io non sono un esperto delle vacanze nel Sud America, c'è chiaro che l'inverno da noi è l'estate da loro e viceversa, quindi per gli europei viaggiare in questo periodo, che non è il periodo delle vacanze di Natale, ma è il periodo tra novembre e la metà di dicembre, quindi con gente che lavora, con i bambini che vanno a scuola, con le famiglie che non si possono muovere, con chi fa dei lavori senza scomodare chissà che tipo di lavoro, ma solo chi fa l'insegnante, pensate solo a quanti insegnanti inglesi, tedeschi, francesi, svizzeri, spagnoli non sono potuti partire, cioè perché c'è comunque l'insegnamento, c'è la scuola che va, e quindi questo secondo me ha portato a un mondiale con marocchini, sauditi, senegalesi, tanti, sudamericani, eccezione fatta per il Brasile che non ho visti tantissimi, abbastanza, tanti argentini soprattutto nella prima parte, tanti messicani e il resto molto molto poco.
Chiediamo a Daniel Ritzler allora, è proprio così, mancavano tanti europei perché in molti magari erano impegnati a insegnare, come dice Nicolò Casolini.
Sì, beh, insegnare, probabilmente appunto la collocazione del torneo, diciamo dell'inverno europeo, non ha giocato a favore di questa trasferta per i tifosi. Penso abbia inciso anche il dibattito che ha accompagnato tutta l'edizione della Coppa del Mondo, un dibattito che soprattutto ha tenuto banco in Europa, mi riferisco appunto alle polemiche legate al mancato rispetto dei diritti umani in Qatar, a questa presenza di un atteggiamento ostile verso gli omosessuali, insomma c'erano diversi elementi che erano emersi soprattutto alla vigilia dell'inizio dei mondiali, che hanno fatto sì che in Europa sia stato un po' dibattuto, no? Il seguire e non seguire i mondiali, come seguirli, Ecco, credo che
in Argentina non se ne è parlato.
In Sud America se ne sia, penso se ne sia anche parlato, ma è rimasto comunque in secondo piano di fronte a quella che è la passione calcistica pura, ecco. E poi ovviamente la questione del calendario ha avuto un ruolo determinante. Poi è paradossale, perché se si pensa comunque che le disponibilità economiche dei sudamericani piuttosto che degli africani in teoria sono minori rispetto a quelle che sono tante, soprattutto appunto il argentino era molto ma molto ogni partita della nazionale, è chiaro, parlavo prima di un popolo che...
Daniel Ritzer, scusami, ti sentiamo davvero male, allora magari mentre ristabiliamo il collegamento ne approfittiamo per sentire una clip, un sogno che si realizza per milioni di argentini che da 36 anni aspettavano questa giornata, una giornata così raccontata da Victor Hugo Morales, storico commentatore radiofonico argentino.
Te digo adiós, fútbol. Te digo adiós y gracias, fútbol. Te digo adiós y gracias por el fútbol, por las transmisiones, por los mundiales, por este título, por el Diego y por Messi. Te digo adiós y gracias, querido fútbol, campeón del mundo. Te debo tanto, pero tanto, que caminaré eternamente por el desierto diciendo, preguntándome cómo te lo pago y no habrá manera. Amigos, estamos en el final, queda el festejo, queda la copa, queda alzarla, queda la inmensa alegría de ver a la Argentina campeón del mundo y a Messi levantar la copa. Y como dicen en el final, en la República Argentina y seguramente en todo el mundo, cuando se firma un acto que pretende ser justo, será justicia. Y es justicia, y será justicia evocar este triunfo de la Argentina como uno de los más extraordinarios, recordados y aplaudidos de todos los tiempos del bendito fútbol.
Daniel Ritzer, è fatta giustizia, dice Morales, è così.
Ma rido perché ieri ho scritto ai miei colleghi dello sport Stefano Marelli e al collega Roberto Scarcella un messaggio appena finita la finale dicendo il calcio ha fatto giustizia, perché in effetti la sensazione è questa, al di là evidentemente del tifo per l'Argentina, per quanto mi riguarda credo che il mondo del calcio in generale voleva vedere Messi, o almeno una buonissima parte del mondo del calcio voleva vedere Messi alzare quel trofeo che era l'unico trofeo che gli mancava in carriera, e quindi sì, c'è qualcosa, c'è una sensazione di giustizia per quella che è l'enorme carriera di questo giocatore meraviglioso, che così si può dire ha raggiunto tutto quello che un giocatore può sognare di raggiungere in carriera con il suo club, col Barcellona, con la nazionale, in un rapporto sofferto anche con la nazionale, perché appunto bisogna pensare a quello che è stato il percorso di Messi con l'Argentina, una finale persa in Brasile 2014, un mondiale brutto 4 anni fa in Russia, 2 finali di Coppa America perse, tante critiche. A un certo punto ho letto in questi giorni un articolo che diceva una cosa molto interessante: prima chiedevamo a Messi di vincere la Coppa per l'Argentina, ora è l'Argentina che vuole vincere la Coppa per Messi. E credo che questa sia una sintesi perfetta del sentimento anche della squadra che ha accompagnato Messi. Magari dissento un po' rispetto a quello che diceva Nicolò prima, la squadra del 90 era una squadra di 9 gregari, Maradona e Caniggia. Questa squadra ha saputo anche giocare calcio a fianco a Messi, e questo a lui ha permesso anche di interpretare il suo ruolo di leader in un'altra maniera. Quindi sì, credo che sia veramente, cioè, vivo anch'io, condivido con Victor Hugo che la voce, l'anima delle trasmissioni radiofoniche del calcio in Argentina, anche se lui è uruguaiano, condivido, il calcio ha fatto giustizia.
Nicolò, e poi il paragone con Maradona possiamo definitivamente archiviarlo?
È come paragonare Freddie Mercury a John Lennon, nel senso sono 2 epoche di calcio diverse. Secondo me Maradona non è paragonabile con niente, e Messi non è paragonabile a Maradona per quello che ha fatto Maradona. Cioè Maradona ha battuto la fisica, cioè Maradona è riuscito nella stessa partita con delle connotazioni politiche molto chiare, quella, la famosa partita contro l'Inghilterra sulle Falkland Malvinas, a fare un gol di mano, sfido qualsiasi giocatore ad andare a prendere la palla con la mano sopra Shilton e a fare il gol del siglo nella stessa partita. Maradona in una partita tra il Napoli e la Juventus segna una punizione a due in area di rigore sopra la barriera che non ci si riesce con le mani. Ecco, Maradona secondo me è stato qualcosa di irripetibile, ma non per il numero di gol, cioè Messi ha fatto più gol, Messi ha vinto più cose, Messi è stato più Messi, ma Maradona era l'uomo del popolo anche, cioè Messi per essere amato da tutti gli argentini ha dovuto vincere questo mondiale, a Maradona sono bastati i primi 10 minuti di carriera, ecco, e questa secondo me è sostanzialmente la differenza tra Messi e Maradona. Poi il paragone di calcio, stiamo parlando di Messi, cioè l'unico che è a pari di Maradona nella storia per buona pace e di Cristiano Ronaldo e di Ronaldo Fenomeno e di tutti quelli che hanno giocato, di Johan Cruyff eccetera, però secondo me Maradona comunque ha rappresentato altro. Maradona ha avuto il coraggio di andare contro il sistema, di andare contro il palazzo, di andare a giocare nel Napoli, che non aveva mai vinto niente, di vincere 2 scudetti con il Napoli. Cioè Messi, ha vinto tantissimo, e anche per meriti suoi con il Barcellona, giocando con Xavi, Iniesta, Suarez, Neymar, Thierry Henry e Tò. Cioè Maradona ha vinto gli scudetti con Bruscolotti, Carannante, Francini, Corradini, Renica. Cioè, stiamo parlando veramente di uno che ha cambiato le gerarchie del calcio.
Daniel, ieri nelle interviste che ci arrivavano dalle strade di Buenos Aires, molti dicevano questo è successo non solo di Messi ma di tutto un gruppo di giocatori che rappresentano proprio il popolo argentino, ne parlavi già in precedenza.
Ma sì, assolutamente, appunto ci sono tante storie, pensiamo a Dibu Martinez, il portiere che ha fatto i miracoli ieri, i rigori, ma anche quella parata all'ultimo minuto dei supplementari. Martinez nasce in un quartiere poverissimo di Mar del Plata. Montiel, anche lui a 10 anni doveva fare i viaggi da solo di ore per arrivare agli allenamenti. Enzo Fernandez e Julian Alvarez, 2 ragazzi del River Plate cresciuti lì nel, diciamo, canterani del River Plate, ma cresciuti in quello che è la pensione, insomma, della scuola. Cioè, ragazzi che arrivano da situazioni di estrema povertà e che hanno ridato alla loro famiglia, al loro paese, una vittoria, un successo che li fa diventare evidentemente degli eroi, e dove la gente riesce a immedesimarsi, e questo credo che crea questa sensazione, questo festeggiamento, questi 2 milioni di persone per strada. A parte che, appunto, torniamo al discorso del calendario, in Buenos Aires siamo in piena estate, la gente che comunque vive delle realtà molto difficili ha trovato un argomento per uscire, per festeggiare, per abbracciarsi, per essere felici, anche se sarà una felicità effimera e poi si tornerà poi diciamo alle veghe di tutti i giorni, ma è chiaro che questo gruppo, così come poi è successo, diceva Valdano a proposito di questo paragone eterno tra Messi e Maradona, diceva Messi in questo mondiale sta maradoneando, no? Lo diceva dopo la partita con l'Olanda, quando Messi si è lasciato anche sfuggire qualche gesto provocatorio nei confronti di Van Gaal, nei confronti di Fogarty, chiamandolo bobo, ecco quello che ha girato tutto il mondo, insomma. Ci sono tanti elementi che hanno permesso al paese di identificarsi con questa squadra.
Ma tornando al successo e all'identificazione in questa squadra, nel 78 era l'Argentina, lo ricordiamo, della dittatura, quella dell'86 era ancora quella dei militari al potere, e forse anche questo fa oggi della nazionale argentina di calcio quella del popolo, quella in cui ci si immedesima di più.
Attenzione, quella dell'86 era di un paese che aveva appena recuperato la democrazia. L'Argentina visse in dittatura fino all'83 e nell'83 tornò la democrazia. Quella squadra dell'86 portava con sé le ferite di un periodo estremamente buio dell'Argentina, dove sono morti 30.000 persone, dove c'è stata una guerra folle con l'Inghilterra per le isole Malvinas, e queste sono un po' le connotazioni anche di quella famosa partita con l'Inghilterra che citava Nicolò prima. Ma era una nazionale che il popolo non aveva amato finché Maradona non ha cominciato a fare quello che ha fatto. La gente non era così attaccata a quella nazionale, Bilardo era molto contestato. Poi hanno dovuto tutti scusarsi, io allora avevo 7 anni, ho i ricordi molto, molto intensi di quella sera. Tra l'altro ieri c'è stato un profondo déjà vu per i tifosi argentini, Argentina con la Germania nell'86 vinceva 2-0 e negli stessi minuti la Germania segna due gol e porta al 2-2. Poi Maradona fa un assist geniale a Burruchaga e si vince nei 90, un poco prima del 90. Quindi ieri il 2-2 ci portava un po' in quella sensazione, ma beh, abbiamo dovuto soffrire ancora un po' con i supplementari e perfino con i calci di rigore. Ma chiaro, oggi c'è una piena identificazione con questa squadra, composta da ragazzi che arrivano da più parti del paese, con un gruppo che è diventato un gruppo e non soltanto Messi, con un allenatore sconosciuto che è riuscito a creare questo ambiente e a contagiare quel sentimento quasi di fratellanza che si vedeva nei giocatori, si sono viste anche le immagini negli spogliatoi alla fine di ogni partita, di come loro hanno capito che questa era un'occasione e questa occasione è stata sfruttata.
Nicolò, mantenendo lo sguardo al passato, lo hai già detto in parte in precedenza, ma questa è l'Argentina meno talentuosa tra le tre che hanno vinto un mondiale, e aggiungiamoci anche quelle arrivate in finale nel 90 e nel 2014?
No, forse quella dell'86 è quella meno talentuosa, perché se togliamo Valdano e se togliamo Burruchaga, non nomino neanche Maradona, quella era una squadra che vinse comunque con giocatori, io non so, cioè, ricordo un ottavo di finale con gol di Pasculli che era retrocesso
Pedro
quell'anno. Cioè, c'erano giocatori come il Vasco o l'Artico Ecea, Cucciuffo, Enrique, Brown che segnò in finale il suo unico gol in nazionale, il primo gol in finale contro la Germania, Ruggeri, era veramente una squadra dove Maradona e Valdano anche, perché cioè, mettiamoci Valdano che era un signor giocatore, con Burruchaga hanno vinto da soli. Quella del 90 era simile, perché è una squadra che arrivò in finale con un ottavo di finale con il Brasile, cioè dopo tre pali del Brasile la gran giocata di Maradona con gol di Caniggia, rigori ai quarti di finale contro la Jugoslavia, semifinali ai rigori contro l'Italia, arrivarono in finale con giocatori come Serrisuela, come Calderon, come De Zotti, come Troglio. Ecco, quelle due squadre lì sono sempre state di gregari, come ha detto giustamente il direttore. Questa squadra qui ha qualche talento in più, anche se per certe cose è simile. I vari Romero, Montiel, Lisandro Martinez sono dei giocatori un po' così, sono molto argentini questi giocatori. Ecco, in questa squadra però fa panchina un giocatore come Dybala, che è di estremo talento, fa panchina Lautaro Martinez, che è un giocatore di grandissimo talento, c'è Di Maria che ha il talento da vendere a tutto il mondo, c'è Messi, cioè ha più talento questa squadra rispetto all'86, ma anche rispetto, io non mi ricordo il 78, ho visto solo i filmati, ecco, sì, ci c'erano Luque, Kempes, Ardiles, eccetera, giocatori di talento, ma forse questa rispetto all'86, rispetto al 90, ha talento. Io dell'Argentina ho il rimpianto del 2002, che secondo me è l'Argentina tra le più forti che si sia mai presentata, ma Bielsa sbagliò tutto, e poi c'è il rimpianto del 1994, perché quella squadra, il famoso gol di Maradona contro la Grecia è fortissima, con Redondo, Maradona, Caniggia, Simeone, Balbo, Batistuta, ecco, quella era un'altra Argentina molto molto forte, è finita come è finita tra le polemiche e con quello che è successo con Maradona, perché quella squadra secondo me negli Stati Uniti, se non fermano Maradona, vince il mondiale.
Daniel, tornando alla finale, una partita mai vista che poteva avere, sembra, solamente questo finale, la magia del calcio con Messi che chiude un cerchio, sembra uno scenario un po' da fiction hollywoodiano.
Sì, io mi chiedo chi ha scritto la sceneggiatura di questa finale, veramente andrei a prenderlo perché ci ha fatto soffrire troppo. Sì, è strano, strano. Alla fine, è chiaro, oggi io lo posso dire col sorriso perché è finita bene, però è chiaro che una partita messa in campo così com'era l'Argentina, stradominando per 80 minuti, cioè la Francia veramente per 80 minuti non ha giocato, a un certo punto però c'è questo rigore regalato dall'unico errore di Otamendi in tutto il mondiale, riapre la partita, Mbappé fa miracoli, siamo un po' ripiombati nell'incubo che avevamo vissuto con l'Olanda ai quarti di finale, per andare poi ai supplementari, sembrare di nuovo cosa fatta quel gol di Messi, quel gol di rapina lì nell'area piccola, e poi tornare a quel rigore assurdo di Mbappé. Insomma, le sensazioni erano molto contrastanti, ci siamo ritrovati noi tifosi argentini abbattuti negli ultimi minuti. Io sinceramente la consapevolezza che le cose sarebbero andate per il verso giusto l'ho avuta quando Martinez para quell'azione all'ultimo minuto dei supplementari.
Di fatto l'Argentina ha dovuto vincere tre volte questa partita.
Infatti, cioè, non si sa ancora come ha fatto a fare quella parata lì, sembrava Fillol nella finale con l'Olanda nel 78, anche lì io ho visto solo i filmati, ma più o meno eravamo in quel livello lì, e quindi finita questi calci di rigore. Poi c'è chi dice i rigori sono una lotteria. Io credo che i rigori sono soprattutto carattere, sono soprattutto carattere del portiere e dell'esecutore, di chi va a tirare. E lì l'Argentina, ma dal primo minuto fino all'ultimo rigore, credo che durante tutta la partita ha dimostrato che ieri voleva assolutamente vincere questa Coppa.
No, e poi scusami, se mi consentite, ci sono stati proprio i soldati di Messi, perché un giocatore che non ho nominato nessuno in questo mondiale, perché tutti mettono giustamente Enzo Fernandez, che ha fatto un mondiale strepitoso a livello di centrocampista, ma nessuno nomina il mondiale che ha fatto De Paul, che ha fatto il quinto trequartista, a protezione di Messi, cioè ha giocato esclusivamente a coprire le spalle a Messi. Poi è uno di piede fino, è uno che sa giocare a calcio, l'abbiamo visto in anni di Serie A giocare bene con l'Udinese, ora fa più fatica con l'Atletico Madrid, però ecco, l'Argentina ha avuto questi giocatori in alternanza. Lo stesso Paredes è un giocatore che gioca molto per Messi, lo vedi sui, cioè, nei vari social, lo vedi su Instagram, lo vedi su Facebook, come De Paul e come Paredes siano sempre con Messi, facciano sempre le foto con Messi, vadano in vacanza con Messi. È stata la squadra del gruppo, cioè Papu Gomez ha giocato due partite, era più esagitato dell'allenatore in questa partita. Tu pensa a Dybala, ecco, cioè, pensiamo al mondiale di Dybala. Da oggetto misterioso, mezzo infortunato, arrivato all'ultimo perché portano Dybala, gioca un quarto d'ora sul 3-0 alla semifinale, lo mettono dentro al 128esimo solo per battere il calcio di rigore e segna questo rigore, cioè è protagonista anche Dybala in questa Argentina qui, perché quel rigore pesa. Forse l'unico giocatore, e mi dispiace perché è un giocatore che a me piace, è Lautaro Martinez, che ha giocato un mondiale assolutamente insufficiente, salvicchiato con il quinto rigore contro l'Olanda. Per il resto un mondiale nettamente sotto toro, se mi consentite il gioco di parole.
Daniel, forse se vogliamo fare ancora un altro paragone tra questa Argentina e questa Francia, per rimanere alla partita di ieri, la forza dell'Argentina è stata quella di riuscire, come diceva Nicolò, a tutelare un po', a fare gruppo attorno al proprio leader, cosa che forse la Francia con questo Mbappé stellare non ha fatto.
Ma credo che questo sì, è corretto, ma questo parli soprattutto dello spirito del gruppo. Cioè io non so fino a che punto la Francia, piena di campioni, di grandi stelle, sia davvero un gruppo così unito. Quello che l'Argentina ha dimostrato durante tutto il Mondiale è proprio di voler assicurare al proprio leader, quindi a Messi, un ultimo Mondiale di spessore, un ultimo Mondiale da protagonista, addirittura arrivando ad alzare la benedetta Coppa. Quindi credo che qui conti davvero, davvero il lavoro del gruppo, il lavoro fatto anche da tutto lo staff tecnico, di creare questa mistica anche di una squadra che era un gruppo di amici lottando insieme per un obiettivo. Io non so se la Francia, oltre se il talento è indiscusso, ecco, però non ho visto, anche nelle scorse partite, non ho visto questo spirito di sacrificio dei compagni per l'obiettivo comune, tantomeno per tutelare Mbappé, che chiaramente ha risolto le partite da solo, anche le precedenti come nelle semifinali col Marocco. Ieri è stato lui a trascinare la Francia fino ai rigori, ma ecco, se dobbiamo cercare una differenza, se vogliamo trovare una differenza sostanziale, credo che sia questo spirito di gruppo che ha contraddistinto l'Argentina ieri.
Non va dimenticato che la Francia però ha giocato un mondiale senza Kanté, senza Benzema, senza Pogba, senza Nkunku, senza Maignan, con Lucas Hernandez che si è rotto il ginocchio alla prima partita, cioè con tutti questi giocatori, cioè con queste assenze qui, cioè tutti questi giocatori nominati sarebbero titolari in tutte le squadre, cioè l'Argentina compresa.
Ne parleremo nel prosieguo. Io, Daniel, stavi. Scusa, ti ho interrotto, Daniel.
No, beh, io sono d'accordo con Nicolò. Sulla carta la Francia è molto più forte, lo dicevamo anche alla vigilia di questa partita. Qui è stata una differenza, soprattutto, secondo me, ieri, a livello di motivazione, a livello di carattere.
Sì, è vero.
Ne parleremo ancora dopo. Grazie Daniel Ritzer. Prego Nicolò, resta ancora con noi, ci risentiremo tra poco.
Giusto il tempo di un brano, Simply Red, Fairground.
Grazie Daniel.
Grazie, buona serata. Ciao.
Driving down an endless road, taking friends or moving alone. Blinded.
Allora ritroviamo Niccolò Casolini e aggiungiamo alla nostra chiacchierata su quella che è stata la finale di ieri tra Argentina e Francia, dando buonasera a Marcello Fusetti, nostro collega e conduttore di 720. Buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Marcello, sembra un tormentone banale, scontato e troppo semplice, ma ieri a rigori appena tirati, credo in molti con gli occhi sbarrati dalle tante emozioni, si siano ripetuti la frase «questo è il calcio».
Sì, anche perché l'abbiamo sentita ripetere più e più volte nelle telecronache. No, a parte gli scherzi, sì, questo è il calcio. Siamo riusciti a dimenticare, guardando la partita di ieri, ma non solo la partita di ieri, tutte le incongruenze, tutte le follie di questo mondiale, e abbiamo guardato il gioco del calcio. Ci siamo emozionati per il gioco del calcio. Figurati, io ho fatto pace con Di Maria, che era dal 2014 che mi stava lì perché ci ha buttato fuori dai mondiali, e vederlo giocare così ieri per 60 minuti ho detto no, questo è meraviglia pura.
Niccolò, il linguista e saggista Alessio Petralli ti ha definito sul Corriere del Ticino lo spaziale Casolini in diretta dal Qatar, o dal Qatar come dice Giordano. Ti sei divertito di più nelle strade coi tifosi o guardare ieri quello che è successo, insomma, sul rettangolo di gioco?
Ma sai che ieri io non ho visto i tre gol che ha fatto la Francia?
Ci credo.
Perché io a fine della partita c'avevo il collegamento in diretta, come finiva la partita. Quindi sul 2-0 per l'Argentina io vado fuori all'80esimo, perché ora che esci prendi l'ascensore, vai fuori. Vado fuori, pareggiano, rientro, fanno il terzo, riesco, fanno il tre pari, rientro. Quindi ieri, cioè, ti dico la verità, il divertimento di tutti io l'ho vissuto al 60%, quindi alla fine mi sono divertito di più sulle strade rispetto a ieri. No, cioè, scherzi a parte, ieri è stato qualcosa di straordinario. Sulle strade mi sono divertito perché sono rimasto sorpreso di quello che ho potuto fare. Cioè, siamo partiti con uno scetticismo, mi ricordo il primo collegamento che ho fatto con tempi supplementari, proprio quando Giordano mi chiese che cosa potrei fare, io gli dissi ma che ne so che cosa potrò fare. Ecco, alla fine abbiamo fatto quasi tutto, stando nei limiti chiaramente, ma abbiamo fatto quasi tutto, quindi con tutti i tifosi, le folle eccetera, mi sono divertito.
Marcello, si dice proprio che solo il calcio allora possa regalare queste emozioni, ma ci possa anche raccontare storie come quella del Marocco e altre in cui il meno forte davvero può vincere, forse proprio come dici tu, perché prima di essere uno sport il calcio è un gioco.
Sì, per noi che lo guardiamo così, adesso Niccolò ma anche il direttore sono espertissimi di calcio, quindi non è solo un gioco, conoscono tutto, vita, morte, miracoli, Niccolò soprattutto di qualsiasi giocatore vivente o che abbia vissuto negli ultimi 50 anni. Io lo guardo proprio come un gioco e purtroppo riesce a farmi dimenticare un sacco di cose, che siano i piccoli problemi che uno può avere quando arrivi stressato a casa la sera, ti metti davanti alla televisione con tutti i tuoi dubbi rispetto a questo mondiale, che ce lo siamo ripetuti più e più volte, non dovevamo darlo a un paese così piccolo, a un paese senza tradizione calcistica, che non rispetta i diritti dell'uomo, delle donne, tutto quello che vogliamo. Per noi è un gioco, per i grandi del calcio è stato qualcos'altro, ovviamente è stato qualcos'altro, per il Qatar è stato qualcos'altro, la diplomazia tra virgolette soffice del Qatar negli ultimi anni è passata anche dal calcio, però per noi purtroppo, ma consentitecelo, è quel momento in cui tiri il fiato e guardi una partita di pallone. Poi nel caso della finale di ieri sera, quando arrivi non tieni, non è che tieni all'Argentina o alla Francia, tieni a nessuno e a tutti, quindi guardi chi gioca meglio. Ieri nettamente l'Argentina poteva chiuderle 90 minuti, avrebbe dovuto chiuderle 90 minuti, sarebbe stato meno epico e meno tragico, avremmo sofferto anche meno, però era un gioco bellissimo, una sofferenza meravigliosa, e alla fine della partita devi aspettare quei 15 minuti per dire sì, però giocavano lì e quel paese è un paese che... Però per i 90 minuti tiri il fiato, stai bene, e lo diceva il direttore prima, anche gli argentini hanno goduto tantissimo, hanno avuto una piccola spinta in una situazione molto difficile grazie a una partita di pallone, grazie a una serie di partite di pallone giocate da dei ragazzi meravigliosi che giocavano non solo per Messi, perché hanno giocato anche per loro, hanno fatto delle cose strepitose, non hanno costruito tutta la squadra su Messi, però tutti noi, anche non siamo tifosi dell'Argentina, speravamo alla fine che Messi questa coppa l'alzasse, nonostante gli abbiano fatto mettere il mantellino, che era abbastanza buffo ai nostri occhi. Però
Nicolò,
io mi sono divertito.
Nicolò si è divertito come tutti noi, Marcello, ma torno un po' alla sua suggestione iniziale. Il calcio è proprio un gioco. Se penso ad altri sport, al basket, al tennis, il migliore vince sempre. E forse anche questo è il bello del calcio.
Sì, poi ieri al 121esimo quasi quasi vince la Francia, perché tra 80% con sbagliato e 20% parato, 30% parata, alla fine quasi quasi ci scappa. Il migliore per me ieri, comunque, di tutto contorno partita, è stato Kylian Mbappé. Ma voi pensate, uno di 23 anni con una partita persa all'80esimo, ma persa, perché io ero lì, era persa, infatti all'80esimo sono uscito, che da solo, 1 contro 11, cioè sembrava veramente Pelé in fuga per la vittoria, cioè il film con Stallone, eccetera. Da solo ha cambiato una finale, da solo. Se noi abbiamo visto la finale di ieri, è vero che il più forte vince, ecco, secondo me ieri il più forte ha perso, perché io è la prima volta che vedo un giocatore, uno, in una finale dei mondiali, pur persa, determinare così tanto una finale.
Ecco Nicolò, una Francia che sembrava una macchina perfetta e poi si è inceppata, come detto, per 80 minuti, i primi 80 minuti, con addirittura 2 cambi al 41esimo, una roba praticamente mai vista, è andato in confusione Deschamps.
Beh, Giroud aveva dei fastidi al ginocchio, secondo me non doveva nemmeno giocare la partita, non dimentichiamo che la Francia, già priva dei giocatori che ho citato prima, ha vissuto anche tutta una serie di virus in questi giorni, quindi giocatori come Rabiot, come Upamecano, eccetera, eccetera, che sono stati malati. Dicevano addirittura che Lloris avesse la febbre il giorno prima della partita, la gestione non era tra le più semplici, alla fine ha fatto quello che ha potuto, anzi non consideriamo mai, ne stavo parlando con il collega Tomaselli del Corriere dello Sport questa mattina in aereo, noi non consideriamo mai i minuti di recupero, il cambio al 40esimo in questo mondiale è diverso dal cambio al 40esimo in Super League, in Serie A. Se tu hai 7-8 di recupero primo tempo e tu ne cambi uno al 40esimo, sono 12, 13, 14 minuti. Quindi ci può anche stare un cambio così, secondo me. Non so se sia andato... Anzi, cioè, ti dico che non è andato in confusione, nel senso che con questi cambi ha girato la partita alla fine.
E lo abbiamo visto, Mbappé davvero fenomenale in questa finale. Ci manda dritti in una nuova era del calcio, e lui la vera star del futuro, un fenomeno clamoroso che potrà fare ancora meglio di chi ieri ha vinto, almeno questa è l'impressione generalizzata. Ma Marcello, in tutto questo ci siamo già dimenticati di Cristiano Ronaldo? La sua propria incapacità ad accettare il passare degli anni lo ha già messo da parte?
No, in questo mondiale abbiamo vissuto tante cose strane, tanti cambiamenti, un mondiale secondo me che segna un cambiamento. I prossimi mondiali saranno completamente diversi, poi vedremo se li daranno all'Arabia Saudita, quelli del 30, però un campione come Ronaldo, io non sono mai stato un fan di Ronaldo, però ha fatto quello che poteva fare, con un paese contro, con la stampa contro, di colpo l'abbiamo mollato tutti, da fenomeno, da CR7 era uno scartino a 200 milioni, che adesso comunque sembra che vada a giocare anche lui in Arabia Saudita. Sono grandi campioni, ci siamo concentrati su due campioni in questo mondiale, Messi e Mbappé. Messi è il nostro passato presente, che è quello che ritroviamo e abbiamo voluto ritrovare in questo mondiale anche nella finale. Mbappé è il futuro, diceva Nicolò, ha 22-23 anni questo ragazzo, è un mostro, è assolutamente un mostro. Tanti campioni, però ci siamo focalizzati su Messi anche perché ci faceva tenerezza pensare che uno grande come lui non arrivasse a sollevare la coppa, l'unica cosa che gli mancava. Siamo arrivati a provare quasi sofferenza per lui, ma io ho provato sofferenza anche per Cristiano Ronaldo, e dopo ti dice: ma aspetta un attimo, tu con la tua vita semplice e banale provi sofferenza per uno come Cristiano Ronaldo? Sì, anche perché il calcio è anche questa cosa qui, riesce a empatizzare con delle persone che mai incontrerai, che sono troppo lontane per te, però in quel momento sono i tuoi piccoli eroi, anche se non sono della tua squadra.
Nicolò, un'ultima considerazione con te: il mondiale d'inverno è stato un successone, ma siamo sicuri che sia sostenibile in un futuro in cui la FIFA vuole sempre più il calendario pieno zeppo di impegni e tra l'altro vuole introdurre anche il mondiale per club a 32 squadre?
Allora, il mondiale d'inverno sì, il mondiale in Qatar no, non parlo di tutto quello che c'è stato prima, di tutte le discussioni che ci sono state, no, insomma, nei grandi discorsi in merito è chiaro che non si entra. Non mi è piaciuto il mondiale in Qatar perché non c'è stato pubblico, non mi è piaciuto il mondiale in Qatar perché non c'è stata la gente sulle strade, non mi è piaciuto il mondiale in Qatar perché sostanzialmente tre squadre hanno avuto i tifosi, non per colpo o per merito loro, e le altre no. Il mondiale d'inverno è molto bello invece, secondo me, perché il livello dei calciatori è più alto. Tu pensi a un giocatore come Messi a 35 anni, a fine stagione, dopo che ha giocato magari col Paris Saint-Germain tra campionato, Coppa, Coppa di Lega, Nazionale, Champions League, eccetera, 60 partite. Il mondiale d'inverno ti permette di vedere un livello fisico molto molto alto, infatti le squadre vanno in tempi supplementari, segnano al 125esimo, al 124esimo, l'Olanda contro l'Argentina gioca una partita pazza fino all'ultimo secondo, al decimo di recupero, le squadre, una squadra come il Marocco fisicamente andare a mille veramente, e questo lo può dare solo un mondiale d'inverno. Non c'è stato il tanto decantato caldo, anzi gli ultimi 7-8 giorni si andava col gipunin, come si dice, a vedere le partite, quindi era un clima assolutamente sostenibilissimo per un mondiale di calcio. Il prossimo mondiale a 48 squadre mi sembra, se mi consenti, un po' troppo, cioè un mese e mezzo di mondiale, non sanno ancora come fare i gruppi, 48 squadre vuol dire, se non erro, 9 squadre dell'Africa e 8 dell'Asia, in più solo 3 dell'Europa. In più non so se sia una buona idea fare un mondiale con così tante squadre, giocare un mondiale per club a 32, è chiaro che diventa tutto business, c'è una bulimia di fruizione calcistica a livello televisivo che è ai massimi storici, cioè tu metti in prima serata il torneo 4 contro 4 e fai giocare Messi, Ronaldo, Di Maria, Mbappé eccetera eccetera e tutti lo guardano e viene venduto a milioni su milioni. Ecco, in nome del business si sta giocando tanto, è quello che vuole la gente? Probabilmente sì, probabilmente la gente fra 2-3 anni sarà pronta anche per volere più la Superlega che non il campionato di Super League. Ecco, però il fatto di giocare così tanto non so se porterà un livello alto. Qua c'è stato un livello alto, ed è questo che deve fare interrogare la FIFA, Infantino, eccetera, eccetera, perché si è giocato poco. Fino a novembre si è giocato poco rispetto agli altri mondiali.
Infatti vedremo magari anche come si ripercuoterà poi questo mondiale sul proseguo della stagione. Grazie Nicolò Casolini per aver partecipato.
Grazie a voi.
Buona serata. Continuiamo noi allora questi ultimi minuti che ci separano dalle 20 con Marcello Fusetti. Marcello, le polemiche della vigilia ci raccontavano insomma di una catastrofe, questa edizione ha confermato invece il potere dello sport washing, lo sport è influenza e i catarioti spendendo 200 miliardi ce l'hanno dimostrato.
Sì, i catarioti hanno ottenuto tantissimo con questo mondiale, perché è vero, si è parlato tanto, forse non abbastanza, però, o forse troppo, di tutti i problemi che questo paese rispetto ai nostri canoni ha, non rispetta i diritti che per noi sono basilari, Però il Qatar non l'ha preso da solo questo mondiale, gliel'abbiamo dato noi. La Francia, che ieri sera era in finale, ai tempi del voto fu la Francia a votare a favore del Qatar e non a favore degli Stati Uniti, dando poi questo mondiale al piccolo paese che di calcio sapeva ben poco, a parte possedere dei grandi club. È riuscito a far vedere l'immagine pulita, perché non abbiamo visto scontri, non abbiamo visto tifosi ubriachi sugli spalti, anche perché non c'era alcol, tutto ben organizzato, tutto pulito, degli stadi meravigliosi. Adesso vedremo se saranno in grado, come hanno promesso, di smontarli, e vedremo se qualcuno controllerà, anche adesso che i riflettori si sono spenti, che chi li ha costruiti morendo non ce ne siano altrettanti che muoiano per smontare questi stadi. Il Qatar ne è uscito abbastanza bene, abbiamo parlato di tutto quello che dovrebbero cambiare per diventare un paese ai nostri occhi normale. Qualcosa magari succederà, qualcosa di positivo succederà anche per i qatarioti, io me lo auguro. Secondo me sono comunque dei lavori al di sopra di noi, cioè qui parliamo di miliardi, 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 questi sono seduti sul gas e comandano le grandi regie del calcio, seguono lo sport, noi lo guardiamo e ci divertiamo, loro non si divertono, loro hanno ottenuto ben altro. Quando il Qatar ha vinto il voto della Francia, poi si è comprato dei Rafale e si è comprato delle grosse commesse da Airbus, cioè è tutto uno scambio commerciale, siamo a dei livelli che purtroppo, se ci pensi, non ti godi più il calcio. Allora, almeno per questi 28 giorni, 30 giorni, noi ci siamo goduti il calcio, abbiamo messo la testa sotto la sabbia, abbiamo fatto finta di non vedere tante cose.
Ecco, per tornare proprio al livello molto più basso del calcio, possiamo dire, Marcello, che il Qatar, prendendo le distanze proprio dal modello occidentale, è riuscito a organizzare il mondiale senza rinunciare alla sua identità. Siamo noi ingenui a voler mettere sempre nel calcio quello che a noi ci piace e ci sia.
Non credo di aver capito la tua domanda.
Ti chiedo se siamo stati noi ingenui a voler mettere sempre nel calcio quello che secondo noi è giusto che ci vada dentro.
Nel senso, metterci
i nostri valori,
delle persone, i nostri valori, ma quelli penso che debbano rimanere, perché è sì un gioco e sì ci divertiamo, però non è che possiamo divertirci pensando che ci sono stati 6.000 morti per costruire gli stadi e far finta di niente, perché le partite sono belle. Quello dobbiamo tenerlo sempre comunque in considerazione. Speriamo che si riesca a fare un po' di pulizia all'interno delle grandi gerarchie mondiali del calcio, affinché certe decisioni più politiche che sportive non vengano più prese in futuro. Perché noi ci siamo indignati soprattutto nei mesi prima dell'inizio del mondiale, ma gliel'abbiamo dato 12 anni fa, 11 anni fa, questo mondiale. E lì qualche articolo di giornale, qualche trasmissione e poi basta, tanto è lontano. Speriamo che la prossima volta questo mondiale ci serva per dire: aspetta un attimo, l'Arabia Saudita lo vuole nel 2030. I requisiti base, ma non solo nostri occidentali, ma in generale umani, ci sono rispettati? I soldi non possono nascondere tutto il resto.
Insomma, la vetrina del Qatar è stata splendida, per il retrobottega, Marcello, sicuramente è tutta un'altra storia.
Io sono davvero preoccupato adesso per quello che può essere il dopo mondiale, perché adesso le strutture vanno davvero smontate, c'è un sacco di lavoro da fare e non c'è più nessuno a controllare.
Grazie Marcello per il tuo intervento, sempre apprezzatissimo a tempi supplementari.
Ciao, grazie.
Rete 1. Tempi supplementari.
E con questo è tutto da Giordano De Lucia, Patrick Locatelli e Gabriele Arnaboldi in regia. Grazie per l'attenzione e buona serata.
Tempi supplementari. Tempi supplementari. Tempi supplementari.
Con Tamborini Vini e il suo punto vendita a Lamone. Tamborinivini.ch